Mautino, prima di iniziare questa puntata, ma andiamo velocissimi perché ho il presentimento che sarà un'altra di quelle puntate un po' lunghe, una domanda che ci è arrivata, ci vuole una scienza @post.it da Antonio. Allora, ci ha scritto chiedendoci, vorrei chiedervi se le bucce delle mele che vengono commercializzate dai grandi produttori e vendute al supermercato contengono tracce di insetticidi o comunque sostanze che potrebbero essere utilizzate nella grande produzione ortofrutticola. Mia madre, ci racconta sempre Antonio, dice che è meglio sbucciarla prima di mangiarla, anche se appunto la buccia è molto ricca di vitamine. Mi potreste aiutare nel risolvere questo mistero? Caro Antonio, certo che possiamo aiutarti. Beatrice Mautino è qui apposta.
Allora, posto che non si va mai contro quello che dicono le mamme, in questo caso, Antonio, mangia sereno, nel senso che le mele bisogna lavarle, ma non tanto per i residui di insetticidi che devono essere, stando alle regole europee, entro i valori di soglia e quindi non sono un problema, ma devono essere lavate perché passano di mano in mano, insomma, sono conservate in diversi ambienti e quindi è necessario lavarle. L'unico caso, posso dirlo Magnetti, in cui non bisogna mangiare la buccia è quando c'è scritto buccia non edibile, è il classico caso dei limoni o degli agrumi in generale, dove lì si usano delle sostanze che inibiscono la produzione di muffa, però appunto c'è scritto, se non c'è scritto si può mangiare.
Esatto, in un'altra puntata ci occuperemo invece del detto della mela al giorno, se toglie veramente il medico di porto.
Va bene, facciamo la puntata Magnetti, dove parleremo di intelligenze artificiali cinesi, di Cacio e Pepe, di Ora dell'Apocalisse e di un fiore puzzone. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Magnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Global tech investors could face a $1 trillion wipeout after the news of Chinese artificial intelligence startup DeepSeek.
Technology shares on Wall Street have fallen sharply in response to the emergence of a low-cost chatbot built by a Chinese artificial intelligence firm. The chatbot launched by the Chinese firm DeepSeek.
Tech stocks are reeling after an artificial intelligence app from China unveiled new tech. Some say rivals OpenAI. ChatGPT.
It was an earthquake today in the world of artificial intelligence.
Good evening. Un terremoto nel mondo dell'intelligenza artificiale.
Sì, però Mautino, lo sai che al Post usiamo terremoto se c'è davvero un terremoto, mica per altro, no?
Guarda, quindi, stavo pensando proprio la stessa cosa mentre traducevo proprio quella frase detta in un telegiornale statunitense, però al di là delle metafore è stata comunque una settimana che ha portato perlomeno scompiglio, questa parola la possiamo usare, tra le aziende che si occupano di intelligenza artificiale e non solo.
Eh beh sì, l'arrivo di DeepSeek, che è questo sistema di intelligenza artificiale cinese che sembra funzionare come se non meglio di quelli statunitensi, in effetti ha fatto molto discutere.
C'è chi ha detto che nulla sarà più come prima, che le regole del gioco sono di nuovo cambiate, che la Cina è di nuovo vicina. E c'è persino chi ha parlato di un nuovo momento Sputnik.
Che bello. Ovviamente Sputnik in questo caso nel senso del primo satellite artificiale della storia, che accese poi anche la competizione tecnologica e la corsa allo spazio fra Unione Sovietica e Stati Uniti, che poco più di 10 anni dopo dallo Sputnik raggiunsero la Luna con i loro astronauti. Quindi
Gli dai proprio un dito e si prende il braccio. Non divaghiamo Magnetti, torniamo ai computer.
Va bene, allora, visto che se ne è parlato tanto e ce l'avete anche chiesto in molti, vediamo che cos'è DeepSeek, perché c'è stata questa fiammata di interesse intorno a questo sistema di intelligenza artificiale e se davvero sia una novità che cambia queste regole del gioco in un settore che è molto competitivo e dove c'è anche tanta ricerca scientifica comunque.
DeepSeek non è saltata fuori dal nulla, è una startup che esiste già da qualche anno, che è di proprietà di Highflyer, una società cinese che si occupa soprattutto di investimenti finanziari. Era stata fondata espressamente con l'obiettivo di sviluppare dei sistemi di intelligenza artificiale paragonabili a ChatGPT di OpenAI e a Gemini di Google, e per questo i suoi fondatori negli anni scorsi avevano acquistato migliaia di processori da Nvidia, la società statunitense famosa per produrre i chip con grandi capacità di calcolo per far funzionare i sistemi di intelligenza artificiale. DeepSeek si era fatta notare da subito in Cina proprio per la determinazione con cui cercava e assumeva informatici specializzati in intelligenza artificiale appena laureati, promettendo stipendi molto alti e la possibilità di lavorare in un settore in piena espansione, però ancora da far sviluppare nel mercato cinese. È una pratica che si segue anche qui in Occidente, spesso in ambiti dove c'è una competizione maggiore.
E negli ultimi anni poi DeepSeek aveva anche diffuso diversi modelli linguistici di grandi dimensioni, cioè il tipo di tecnologia che poi è stato reso famoso da ChatGPT. Allora un LLM, che poi la sigla per modello linguistico di grandi dimensioni, è un tipo di intelligenza artificiale che apprende da grandi quantità di documenti, che sono soprattutto di natura testuale, col fine di comprendere e generare testi, ma anche poi delle immagini o dei video, rifacendosi proprio al materiale di partenza. E il riferimento alle grandi dimensioni rimanda all'altissimo numero di parametri con cui questi modelli analizzano i testi e i documenti di partenza, individuando schemi, pattern, andamenti, regole e poi acquisendo in questo modo di fatto delle capacità linguistiche. Se vogliamo semplificare e anche forse dirla un po' con l'accetta, possiamo immaginare un modello linguistico di questo tipo come un insieme di tecniche statistiche e anche probabilistiche che è in grado di determinare la probabilità che a una data parola sia associato poi un altro termine. Sulla base di questa previsione statistica vengono poi generati i testi che vediamo sullo schermo. Per un approfondimento comunque vi rimandiamo al podcast geniale di Matteo Bordone, che trovate sempre qui sull'app del Post, e ha raccontato per benino tutte queste cose.
Tornando a DeepSeek, abbiamo detto che esisteva già da anni e che aveva già diffuso dei sistemi, e quindi perché si sono svegliati tutti adesso? I titoli tecnologici statunitensi hanno avuto delle brutte giornate in borsa, perché è capitato proprio ora.
E allora, le cose grosse sono iniziate a succedere un paio di settimane fa, in realtà, quando DeepSeek ha messo a disposizione la terza versione del suo sistema di intelligenza artificiale, dimostrando di avere capacità che sono paragonabili a quelle dei più famosi ChatGPT e Gemini. E già questa era una cosa ovviamente notevole, però poi quelli di DeepSeek hanno fatto un'altra rivelazione che ha colto tutti di sorpresa. Hanno pubblicato uno studio che espone la ricerca svolta per realizzare il sistema, e gli sviluppatori hanno detto di aver ottenuto quei risultati così notevoli utilizzando molti meno microprocessori rispetto a quanto abbiano fatto finora tutti gli altri. Ve lo avevamo raccontato anche in altre puntate dedicate a questo tipo di cose, che per sviluppare i loro sistemi queste aziende utilizzano di solito computer molto potenti che sono collegati fra loro con una capacità di calcolo che viene raggiunta che è impressionante. Negli ultimi periodi ne hanno usati mediamente 16.000 di processori, mentre quelli di DeepSeek dicono di esserci riusciti con appena 2.000 processori di Nvidia.
Sembra sempre quella cosa di mio padre te lo fa con meno, con 10
esatto,
euro.
Esatto.
È ovviamente una bella differenza, perché significa che si possono sviluppare dei sistemi di intelligenza artificiale con spese più contenute rispetto a quanto si pensava finora. Ricordate, no? Si è sempre detto che le intelligenze artificiali sarebbero state soprattutto sviluppate da grandi aziende tecnologiche come Microsoft, Google, Amazon e compagnia, che possono permettersi enormi investimenti in centri dati e in un sacco di altre cose da centinaia di milioni di dollari. Ora quelli di DeepSeek dicono di poterlo fare con pochi milioni di dollari, ottenendo risultati comparabili a quelli dei più grandi.
E il secondo motivo per cui DeepSeek ha portato lo scompiglio che poi abbiamo visto è stata anche la recente diffusione di R1, che è un modello di ragionamento che è in grado di vedersela con quelli più rinomati come il modello O1 di ChatGPT. Allora, diciamo che al di là delle sigle, che magari sono anche un po' difficili da comprendere, il sistema non ragiona ovviamente per davvero, ma simula i processi logici che usiamo normalmente per ragionare e poi li sfrutta per provare a dare una sua risposta. È una delle frontiere più recenti dell'intelligenza artificiale in termini di disponibilità per tutti, si sperimentava già da tempo, e offre possibilità che vanno oltre le normali chiacchiere che si possono fare con questi sistemi, dove sostanzialmente gli chiedi una cosina e l'altro ti risponde, no?
Eh sì, come noi osserviamo una situazione quando siamo posti davanti a un problema, un modello di ragionamento simulato legge i dati che noi gli abbiamo fornito e poi anche quelli che possiede già e ne trae delle informazioni. Può partire da regole generali per risolvere casi specifici, come per esempio tutti gli esseri umani hanno un cervello, Piero è un essere umano e quindi di conseguenza Piero ha un cervello. Oppure può usare il ragionamento induttivo, come ho visto molte cicogne volare e quindi probabilmente tutte le cicogne volano.
Ecco, possiamo dire che in un certo senso con il ragionamento simulato è come se il sistema stesse parlando a voce alta, no? Come facciamo noi quando vogliamo mettere insieme il senso logico di qualcosa che magari all'inizio ci sfugge. Quindi il sistema si racconta le cose, si fa delle domande per metterle alla prova, anche degli accorgimenti che poi si chiamano esperti per verificare i vari passaggi logici e arriva alla fine poi a una risposta. Ovviamente in tutto questo il sistema non è che abbia intuizione nel senso umano del termine, tutto il processo è sempre calcolato e non è mai spontaneo. il ragionamento poi si basa su schemi nei dati, quindi può fare errori se il problema è al di fuori di esperienze precedenti che sono comparabili per il sistema stesso. OpenAI ha speso un sacco di soldi per sviluppare i modelli di ragionamento per ChatGPT e ora sembra invece che DeepSeek ci sia riuscita spendendo molto meno. Abbiamo visto, hanno usato meno processori. Quindi mettete insieme la capacità di fare le stesse cose a prezzi enormemente più bassi, la rapidità con cui è stata realizzata e la scelta poi di diffondere buona parte del sistema in modalità aperta, quindi open source, quindi fruibile da tutti, e avete tutti gli elementi per spiegare la grande attenzione e anche un certo panico che si è sviluppato soprattutto negli Stati Uniti, dove si sta investendo tantissimo sulle intelligenze artificiali, no?
Si sono arrabbiati tutti, diciamo, sì. Diciamo così, al di là degli aspetti tecnici che, come avete visto, sono belli complessi e quindi ci scusiamo anche per qualche semplificazione che abbiamo dovuto fare. La cosa che a me personalmente ha colpito è stata la capacità di chi lavora dentro DeepSeek di fare di necessità virtù.
Sì, vabbè, aspetta, in che senso però?
Biden, quando era presidente, aveva imposto delle quote massime per la vendita alla Cina dei microchip più potenti, in modo proprio da permettere agli Stati Uniti di avere un vantaggio nello sviluppo delle intelligenze artificiali. Ma è andata a finire che le risorse limitate sono diventate lo stimolo per arrangiarsi ad essere più creativi, realizzando un sistema di intelligenza artificiale che costa meno e consuma meno. E questa cosa potrebbe avere anche degli effetti positivi per la concorrenza, no? Sparigliando i rapporti di forza commerciali.
Eh sì, in effetti su tutto questo e anche poi sulle cose collaterali delle restrizioni imposte da Biden si è discusso molto e non si possono escludere ulteriori sviluppi, visto che poi adesso alla Casa Bianca c'è Trump e sappiamo che Trump ha un approccio quasi sempre ostile nei confronti della Cina, quasi. E però è anche importante ricordarsi che sta succedendo tutto con grande frenesia, cosa normale quando ci sono di mezzo le aziende tecnologiche e la borsa, però è presto per parlare di crisi oppure di radicali cambiamenti di paradigma.
OpenAI ha da poco iniziato a sperimentare una nuova versione di un modello di ragionamento che ha chiamato O3 e che si preannuncia superiore a qualsiasi altro sistema messo finora sul mercato. È probabile che la sua diffusione venga accelerata, visto che OpenAI è sempre al centro dell'attenzione quando si parla di intelligenza artificiale e ha di recente annunciato un progetto da centinaia di miliardi di dollari per le prossime evoluzioni dei suoi sistemi.
E poi, dobbiamo dirlo, ci sono anche le questioni legate all'affidabilità delle cose che vengono dichiarate da DeepSeek in quanto azienda, anche su quanto sia effettivamente costato lo sviluppo poi di queste versioni della sua intelligenza artificiale finora in circolazione, visto che alcune analisi hanno messo in dubbio qualche conto e anche qualche passaggio della ricerca che dettaglia il lavoro svolto da questi sviluppatori in Cina. E si è anche parlato poi della possibilità che alcune cose siano state copiate da OpenAI, che quindi sarebbe una sorta di plagio e quindi poi ci sarebbero complicazioni legali non di poco conto. Se ne parlerà ancora a lungo, questo è ovvio, e purtroppo tenere informazioni chiare poi sulle cose che succedono in Cina non è sempre semplice, anche qua usiamo degli eufemismi, anche negli ambiti della ricerca scientifica, e del resto ve lo abbiamo raccontato in altre puntate del podcast.
Il settore dell'intelligenza artificiale è ancora relativamente giovane, perlomeno nella forma che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, quindi è normale, forse anche positivo, che ogni tanto ci sia qualche scossone. DeepSeek è interessante soprattutto per le possibilità che sembra aprire negli ambiti open source, quindi sulla condivisione del codice che fa funzionare i suoi sistemi, che è una strada completamente diversa da quella seguita finora da molte aziende statunitensi che utilizzano codice per lo più proprietario. Potenti centri dati per far funzionare le intelligenze artificiali continueranno comunque a essere necessari, ma è importante che si sviluppi un confronto scientifico anche, non solo commerciale, sulle possibilità di ottimizzare i sistemi, di renderli più efficienti e di ridurre i consumi in un settore che finora ha mostrato di avere non pochi problemi con la sostenibilità.
E quindi, detto questo, se volete provare DeepSeek, ammesso che sia raggiungibile, perché poi ci sono limitazioni, insomma, al momento in cui stiamo registrando si può usare, ma non è detto che sia così ancora lungo, vi lasciamo il link a un articolo del Post che vi racconta proprio come funziona. Diciamo anche che prima di aprire un account, se proprio lo volete fare, vi dovete ricordare che i dati che inserirete finiranno in Cina e che quindi gli standard per la privacy sono diversi dai nostri, specialmente poi riferito all'Unione Europea. Se vogliamo ci possiamo anche aggiungere che su molti argomenti che riguardano la Cina DeepSeek non dà risposte, quindi per esempio se chiedi di raccontare i fatti di piazza Tiananmen del 1989 non ottieni risposta. Alcuni contenuti sono anche censurati o comunque raccontati solo parzialmente, come altre intelligenze artificiali, anche DeepSeek può avere delle allucinazioni e dirvi cose molto molto sbagliate.
Non ti dico Magneti che io ho collegato direttamente il mio account Google a DeepSeek.
Eccola lì, benissimo, ecco. Salutiamo Xi Jinping.
Proprio boccalona. Comunque, noi abbiamo provato a chiedere chi conduce, ci vuole una scienza, e DeepSeek ci ha risposto che, e qui citiamo testualmente, il titolo di un programma televisivo italiano andato in onda su Rai 3 nel 2021, il programma era condotto da Mario Tozzi, che salutiamo.
Lo salutiamo, esatto, ma vi assicuriamo che non esisteva quel programma televisivo. Comunque, si citano spesso queste allucinazioni per dire che i sistemi di intelligenza artificiale non funzionano, che sono scarsi e così via, no? Condividere del resto un errore, compreso quello che ci ha appena riguardato, l'abbiamo fatto anche noi, fa sorridere e magari fa anche raccogliere qualche like se lo metti sui social. Però in realtà le intelligenze artificiali diventeranno strumenti sempre più importanti per le cose che facciamo ogni giorno al lavoro e anche ovviamente nel tempo libero, magari per pianificare una vacanza.
Ah certo, e se volete provarli non pensate di avere a che fare con un motore di ricerca. Se cercate un'informazione specifica, al momento Google non si batte, potete andare a trovare la fonte che preferite, di cui vi fidate di più ovviamente. Se è il Post, beh, siete sulla strada giusta. Se invece vi serve mettere in ordine tra documenti di vario tipo su un certo argomento, fare quella cosa che gli americani chiamano second brain, quindi avere una sorta di secondo cervello che ti aiuta a creare appunto connessioni tra temi diversi, allora potete darli in pasto al sistema, che sia ChatGPT, DeepSeek, insomma uno di questi qui, e poi interrogarlo. Forse non trova tutto quello che vi serve, però aiuta a farsi un'idea.
E magari su questa cosa ci torneremo su. Se avete curiosità, scriveteci a civuoleunascienza@post.it e vi promettiamo di leggervi prima di parlarne magari con un'intelligenza artificiale.
Allora, 240 grammi di tonnarelli.
Aspetta un attimo, cosa stai facendo?
Poi, allora, 160 grammi di formaggio, pecorino, però alcuni sostengono che fino al 30% di parmigiano è accettabile, anche se rimane punto di dibattito. Ok, andiamo a pesare.
Sì, va bene, non è che sei a Masterchef, adesso impiattiamo anche.
Ah,
magari, no?
aspetta, punto critico. Per ottenere il corretto rapporto di amido formaggio, 4 grammi di amido sono ottimali per 160 grammi di formaggio.
Va bene, allora l'abbiamo completamente persa, chiamate barbieri, non so, fate qualcosa.
O barbero, ma no, Magneti, sto leggendo uno studio scientifico.
Guarda, sembrava che tu stessi cucinando più che leggere uno studio scientifico, ma mi fido, va bene.
Ma la cucina non è forse un grande laboratorio, ecco, scientifico, certo, nel quale ogni giorno avvengono passaggi di fase, reazioni chimiche, trasformazioni?
Effettivamente, questo te lo posso concedere. Grazie. Visto che comunque il podcast si chiama Ci vuole una scienza e non ci vuole una padella, però diamo qualche spiegazione a chi ci sta ascoltando. Allora, questa esilarante scenetta, e ce ne scusiamo, prende spunto dalla prepubblicazione, poi vedremo anche che cosa significa, di uno studio dal titolo eloquente Face Behavior of Cacio and Pepe Sauce, cioè comportamento di fase della salsa cacio e pepe. Questo studio è stato condotto da un gruppo di giovani ricercatori italiani e ha fatto velocemente il giro del mondo, finendo sulle pagine dei più importanti giornali, anche perché ovviamente se degli italiani parlano scientificamente di pasta, tutti gli altri accorrono. Il New York Times, per esempio, ha titolato così: la ricetta perfetta della cacio e pepe secondo la scienza. E poi c'era anche il sommario dell'articolo e diceva: gli scienziati italiani hanno attinto ai principi della termodinamica per impedire che una famosa pasta si trasformasse in una massa viscida. Che, diciamo, rende bene l'idea non tanto dello studio quanto della difficoltà dei redattori del New York Times di preparare una buona cacio e pepe. Devo dire che talvolta ho difficoltà anch'io.
Eh beh, è difficoltà comune a molti, ecco. Come scriveva Dario Bressanini, a cui va dato il merito di essere stato il primo a pubblicare una ricetta scientifica della cacio e pepe in una sua trilogia delle paste romane sul suo blog per le scienze, quando ancora c'erano i blog. Ti ricordi, Vignetti?
I podcast
tempi?
Sono i nuovi blog.
Più o meno. Bressanini all'epoca era il 2013, scriveva: a volte ricette apparentemente semplici, anche poco elaborate, nascondono difficoltà inaspettate. È il caso di un classico piatto della tradizione romana, la cacio e pepe. La lista degli ingredienti è cortissima: pasta, pecorino romano e pepe. La pasta viene cotta al dente, scolata, spolverata di pecorino romano e rapidamente mescolata. La fase cruciale della ricetta è proprio il mescolamento, dove il pecorino deve parzialmente sciogliersi a formare una crema liscia e senza grumi che avvolge la pasta. Si aggiunge poi abbondante pepe macinato al momento. A volte, scriveva Bressanini, invece di ottenere una crema liscia, il pecorino si rapprende e dei grumi fusi si separano da un liquido biancastro. Questo è un problema tipico delle ricette che prevedono la formazione di una crema di formaggio fuso. Pensate a una fonduta, scrive Bressanini. Per porre rimedio al problema abbiamo bisogno di comprendere il comportamento del formaggio fuso.
E sempre in quell'articolo del suo blog che vi lasciamo in descrizione, Bressanini continuava poi spiegando le caratteristiche chimiche del formaggio, arrivando poi alla questione dell'aggiunta dell'amido, che poi è centrale nel processo, nonché poi anche l'oggetto dello studio dei giovani ricercatori, che poi vi dicevamo ha fatto il giro del mondo. Allora, in breve, i formaggi sono formati da una rete di proteine che intrappola al suo interno grassi e acqua, non li tiene insieme. A seconda delle proporzioni, poi fra queste componenti, il formaggio fonde di più o di meno o in maniera più o meno uniforme. Quando scaldiamo un formaggio, il grasso inizia a fondersi e la rete di proteine si allenta. Più è alta la quantità di acqua, più il formaggio fonde bene, come nel caso della mozzarella. I formaggi più stagionati, come il parmigiano o il pecorino, hanno quindi meno acqua e hanno bisogno di temperature più alte per rompere questa rete di proteine. Però se si scalda troppo, le proteine allora invece coagulano, fanno dei grumi che si separano dall'acqua, e nelle redazioni del New York Times deve essere successo proprio questo, a volte anche nel tinello del sottoscritto.
Questo è il motivo per cui per fare la cacio e pepe si aggiunge un po' d'acqua, meglio se di cottura. Questo perché, come spiega sempre Bressanini, l'acqua di cottura contiene amido rilasciato dalla pasta che interferisce con la tendenza delle proteine a coagulare, impedendo oppure ritardando la formazione dei grumi. La quantità di amido nell'acqua di cottura dipende dal tipo di pasta, ne avevamo anche parlato in una delle nostre puntate natalizie, no? Che ci sono paste che rilasciano più amido, certo, e altre che ne rilasciano di meno, motivo per cui servono delle misure. Quanto amido?
Eh sì, come sempre nella scienza alla fine devi misurare le cose. E qui arriviamo al lavoro del gruppo di ricerca che, come ci ha raccontato uno dei ricercatori in una mail che ci ha mandato, ci vuole una scienza, tra l'altro combinazione, noi stavamo già preparando la puntata su questo e lui ci ha scritto, si era trovato nella stessa situazione dei redattori del New York Times. Allora, il ricercatore che ci ha scritto è Giacomo Bartolucci, lo salutiamo anche, che lavora come postdoc all'Università di Barcellona, e ci ha scritto che un giorno il mio grande amico Ivan, ricercatore al Max Planck e cuoco provetto, mi ha detto: la cacio e pepe è la ricetta che ho fallito più volte. Non capisco mai come evitare che si formino grumi di formaggio. Visto che molti di noi lavorano sui liquidi ricchi di proteine, facciamo uno studio sulla salsa della cacio e pepe, gli aveva scritto anche con un certo entusiasmo.
Sì, esatto.
Da ricercatore.
Hanno saputo che la rivista Physics of Fluids aveva lanciato un'edizione speciale dal titolo Kitchen Flows, quindi flussi di cucina, dedicata alla fisica della cucina, e hanno quindi assemblato, citiamo testualmente, un dream team di 8 dottorandi e postdoc italiani, e sottolineano tutti giovani ricercatori, nessun professore, che lo scorso ottobre si è trovato per cominciare gli esperimenti.
Giacomo ci ha raccontato di aver preparato diversi campioni di formaggio e amido sciolti in acqua e poi variato meticolosamente la temperatura e la concentrazione sia di amido sia di formaggio, quantificando le dimensioni dei grumi che si formavano di volta in volta. In sintesi, ci dice Giacomo, abbiamo realizzato quello che in termodinamica si chiama diagramma di fase. I risultati erano incoraggianti, così abbiamo applicato al nostro sistema un semplice modello teorico, sfruttando gli amici per smaltire i residui di crema di formaggio prodotti nel corso degli esperimenti, ovviamente, quindi nulla è andato sprecato.
Ah, no. Per condurre lo studio, i ricercatori hanno preparato diverse miscele di pecorino romano, amido e acqua, variando le concentrazioni di amido e formaggio. Le miscele sono state preparate utilizzando strumenti da cucina standard, come bilance, tazze per miscelare, un frullatore a immersione, e nella foto della strumentazione pubblicata nella sezione dei materiali e metodi si riconosce anche la scatola di cartone di una moca Bialetti usata come supporto per l'acquisizione delle immagini, che è la cosa forse più da ricercatori italiani all'estero che possa esserci.
Sì, decisamente. Le miscele sono state scaldate con un cosiddetto sous vide, cioè un bagno termostatico che permette di mantenere la temperatura costante. I ricercatori hanno fatto diversi prelievi delle miscele aumentando la temperatura di 5 gradi Celsius ad ogni passaggio, fotografandoli sul sistema basato sulla scatola di cartone della moca di cui parlava poco fa Mautino. Diciamo che l'idea era vedere se ci fossero delle variazioni nella formazione di grumi man mano che aumentava la temperatura. E da bravi fisici che modellano tutto hanno approssimato i grumi di formaggio a delle ellissi e ne hanno poi misurato l'allungamento per caratterizzare la fase della miscela. I campioni con i grumi più grandi e separati hanno prodotto valori di allungamento più alti, mentre le miscele che erano più omogenee, hanno mostrato dei valori di allungamento che erano inferiori.
Hanno poi ripetuto tutti gli esperimenti variando la percentuale di amido per studiarne l'impatto sulla consistenza della salsa e sulla formazione di grumi e alla fine, come ci raccontava Giacomo, hanno creato un diagramma di fase, cioè una rappresentazione grafica delle diverse fasi della salsa in funzione della temperatura e della concentrazione di amido. Il risultato, per arrivare poi alle cose che ci interessano davvero nella pratica, è che la concentrazione ideale di amido per evitare la formazione di grumi dovrebbe essere tra il 2 e il 3% del peso del formaggio e la si può ottenere o facendo delle prove con l'acqua della pasta. Bressanini consigliava di fare degli esperimenti variando la quantità di acqua nella pentola in modo proprio da concentrare l'amido, oppure, come propongono gli autori del nuovo studio, preparando una soluzione di amido in polvere, loro dicono 4 grammi, disciolto in 40 grammi di acqua calda da usare al posto dell'acqua di cottura per una dose di 160 grammi di formaggio. Poco tradizionale forse, però efficace.
Sì, anche perché alla fine sempre amido è.
Certo.
Quindi, come dicevamo all'inizio, si tratta di una prepubblicazione, quindi lo studio è ancora in fase di peer review, cioè di quel processo di cui vi parliamo spesso, forse allo sfinimento, che prevede che gli studi sottoposti a una rivista scientifica per essere pubblicati siano rivisti alla pari, cioè da scienziati che lavorano nello stesso campo degli autori e che sono tenuti a valutare la solidità dello studio, insomma a fare un po' le pulci alla ricerca. È un processo che può essere più o meno lungo e che può prevedere modifiche, poi aggiustamenti anche sul metodo che è stato utilizzato.
È diventata prassi comune, soprattutto in fisica, ma ormai non solo, anticipare la pubblicazione nei cosiddetti preprint, quindi caricare la bozza dello studio su dei database open access per permettere a tutti i colleghi di leggerli. Durante la pandemia ne abbiamo visti molti di questi preprint messi in condivisione in fretta, proprio perché insomma era un periodo in cui c'era una certa urgenza di condividere i risultati. Si tratta però appunto di bozze, quindi questo è sempre bene ricordarlo, che possono poi modificarsi con la pubblicazione. Giacomo e i suoi colleghi hanno caricato il preprint su ArcSive, che è il più famoso tra questi database, e sono stati intercettati dal premio Nobel Giorgio Parisi, che l'ha condiviso sul suo profilo Facebook. Parisi deve avere una passione per la pasta, perché già qualche tempo fa, ti ricordi Megnetti, ne avevamo parlato, aveva raccontato della cottura della pasta senza fuoco, anche qui aveva citato Bressanini, facendo poi anche allora il giro del mondo, no? Ci sono video di Al Jazeera che parla, no, di cottura della pasta senza fuoco, mettendo Parisi, Bressanini, eccetera.
Giacomo ci ha raccontato che da quel momento c'è stata un'escalation completamente inaspettata e sono stati contattati dalle redazioni di Mezzomondo, quindi con un effetto simile a quello che era stato per la pasta senza il fuoco. D'altronde lo studio ha tutti gli elementi, no, per essere notiziabile e per incuriosire. Applica un rigoroso protocollo scientifico a un procedimento che del resto è casalingo e che più o meno tutti prima o poi provano a fare. Permette quindi di giocare molto anche poi con gli stereotipi, ovviamente, soprattutto all'estero, visto che si parla di pasta ed è stato condotto da degli italiani. E crea sicuramente anche un bel po' di traffico sui siti dei giornali che se ne occupano, visto che sicuramente scatena il commento facile, oltre che la condivisione, anche se dobbiamo dire che non è che abbiamo trovato spiegazioni così convincenti, divulgativamente parlando, no, su molti giornali.
Però magari qualche lite la si trova e quindi esatto. Sempre di traffico parliamo. Noi ci permettiamo di dire che questo è il classico studio che può vincere un Ig Nobel, no?
Sì.
Quei premi per le ricerche più bizzarre di cui qualche volta vi abbiamo parlato, e chissà che non lo vincano per davvero. Noi mettiamo lì la nostra previsione in busta non chiusa, ma aperta a voi.
And there are many actions that can be taken. Our concern is that over the past year those actions are not being taken.
La voce che avete appena sentito è quella di Daniel Holtz, che è presidente del Science and Security Board del Bulletin of the Atomic Scientists, che è l'organizzazione di scienziati che si occupa dell'impatto degli sviluppi scientifici e tecnologici sulla sicurezza mondiale e che ogni anno comunica al mondo quanti secondi mancano all'apocalisse.
Ok, allora, messa così suona un po' esoterica, però possiamo spiegare, come si dice sempre. Allora, il Bulletin of the Atomic Scientists è stato fondato nel 1990 1945 da Albert Einstein, Robert Oppenheimer e dagli scienziati dell'Università di Chicago che contribuirono a sviluppare le prime armi atomiche nel progetto Manhattan. Due anni dopo, nel 1947, si inventarono questo Doomsday Clock, l'orologio dell'apocalisse, per indicare, sulla base di vari fattori, quanto sia imminente una catastrofe mondiale provocata dal genere umano, rappresentata simbolicamente dalla mezzanotte.
E martedì 28 gennaio, quindi pochi giorni fa, Holtz ha annunciato che con il nuovo aggiornamento mancano 89 secondi alla mezzanotte, quindi un secondo in meno rispetto allo scorso anno, quando erano 90 secondi e 11 secondi in meno di quello prima, che era stato aggiornato nel 2020, dove invece eravamo a 100 secondi. Stando a quanto affermato dall'organizzazione, il rischio della catastrofe non era mai stato così alto prima d'ora.
E qual è il motivo, Magnetti?
Guarda, è più di un motivo, ovviamente. Allora, c'è il rischio nucleare, che è stato aggravato dalla guerra in Ucraina e dal conflitto in Medio Oriente. Poi però c'è anche il cambiamento climatico, che sta avendo degli impatti sempre più gravi e tangibili. E poi ancora vengono elencati il pericolo di malattie emergenti, il ruolo dell'intelligenza artificiale nei conflitti, l'inarrestabile diffusione della disinformazione. Tutte cose che c'erano ovviamente anche l'anno scorso, non è che sono comparse di punto in bianco, però secondo gli scienziati non sono state risolte, anzi in molti casi c'è stato un peggioramento.
Citiamo testualmente dal sito dell'organizzazione: spostando l'orologio di un secondo più vicino alla mezzanotte, il Consiglio per la Scienza e la Sicurezza invia un segnale forte. Poiché il mondo è già pericolosamente vicino al precipizio, anche un solo secondo di ritardo dovrebbe essere interpretato come un'indicazione di estremo pericolo e un avvertimento inequivocabile che ogni secondo di ritardo nell'invertire la rotta aumenta la probabilità di un disastro globale. Continuare ciecamente sul percorso attuale è una forma di follia.
Insomma, sono parole belle forti, se vogliamo anche strane, se pensiamo che a pronunciarle sono degli scienziati che in genere sono sempre molto misurati, attenti a cosa dicono.
Sì, no? Sono misurati e misurano.
Esatto, torniamo sempre lì alle misure. Siamo abituati che se uno scienziato dica 89 secondi, siano davvero 89 secondi, quindi doveva finire appena l'hanno annunciato. Al massimo possiamo aspettarci una proporzione di qualche tipo, come quando si racconta l'evoluzione della vita sulla Terra paragonandola a una giornata di 24 ore, no? Si fanno anche degli schemi su questa base temporale. La vita compare per la prima volta 3 minuti dopo la mezzanotte, ma bisogna aspettare mezzogiorno per vedere i primi organismi pluricellulari e si arriva molto vicino alla mezzanotte successiva quando compaiono i nostri antenati del genere Homo. Noi, che siamo Homo sapiens, facciamo la nostra comparsa sulla Terra pochi secondi prima della fine della giornata. Questa rappresentazione è una metafora che serve a dire che non siamo che un piccolo puntino in questo grande viaggio dell'evoluzione, che siamo anche un po' insignificanti rispetto al lunghissimo tempo sul nostro pianeta e dell'universo. Però il Doomsday Clock è una cosa in realtà completamente diversa da questa logica, no?
Eh sì, perché non è uno strumento di misura, ma neanche di previsione. È un simbolo. Non c'è nessuna proporzione diretta tra quello che succede nel mondo e lo spostamento delle lancette di uno o più secondi. In origine, quando il Bulletin of the Atomic Scientist lo istituì nel 1947, l'orologio dell'apocalisse fu considerato un modo efficace di rappresentare il rischio di una guerra nucleare causata dalla corsa agli armamenti all'inizio e poi durante la guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. La prima versione dell'orologio fu realizzata dall'artista americana Marty Langsdorff, moglie del fisico del progetto Manhattan Alexander Langsdorff, che pensò inizialmente al simbolo dell'uranio, però poi dopo aver ascoltato delle discussioni degli scienziati sull'urgenza proprio del problema, optò per un orologio, un'immagine che riflettesse sia il pericolo ma anche la possibilità di intervenire per fermare il conto alla rovescia. L'artista fissò quelle lancette di quella prima versione in maniera arbitraria alle 23:53, quindi a 7 minuti dalla mezzanotte.
E da allora l'orologio viene periodicamente aggiornato per avvisare il pubblico su quanto si avvicina, citiamo testualmente, la distruzione del nostro mondo provocata da tecnologie di nostra creazione. Due volte all'anno il Comitato Scientifico e di Sicurezza, che è composto da diversi esperti di armi nucleari, fonti energetiche e di cambiamento climatico, si riunisce per stabilire nuovi aggiornamenti di questo orologio sulla base di tanti fattori diversi come il numero di armi nucleari nel mondo o l'innalzamento del livello dei mari dovuto al riscaldamento globale.
A volte spostano le lancette in avanti, come quest'anno, spesso le tengono ferme, una volta le hanno anche spostate indietro. Dal 1947 ci sono stati 27 aggiornamenti, il punto più distante dalla mezzanotte è stato nel 1991, quando le lancette sono state portate indietro alle 23:43, quindi 17 minuti alla mezzanotte. Il motivo di tutto quell'ottimismo, possiamo definirlo così, fu dettato dalla fine della Guerra Fredda e dall'idea che forse come umanità avevamo capito la lezione.
L'ottimismo degli scienziati del bulletin però è finito in fretta, infatti negli anni successivi c'è stata un'accelerazione che però, come dicevamo, è simbolica e poi rappresentativa di una certa ansia e forse anche di una certa frustrazione degli scienziati del comitato nei confronti di quello che succede nel mondo e anche di quello poi che non si fa per migliorare le cose.
L'annuncio dello spostamento delle lancette viene ripreso regolarmente tutti gli anni dai giornali con toni che sono spesso enfatici e allarmistici. Vi confesso che quando ho visto il lancio di agenzia che diceva mancano pochi secondi all'apocalisse ho tremato un pochino, no? Perché appunto poi ho capito che si riferiva al doomsday clock, però non era immediata, diciamo così, la correlazione. Comunque si tratta di allarmi che però poi, per come funziona l'ecosistema delle notizie, spariscono in un attimo, no? Se ne parla tanto a ridosso dell'annuncio e poi si passa ad altro, senza entrare nel merito delle questioni che l'annuncio vorrebbe sollevare. Tanto che ci si chiede, anche all'interno della comunità scientifica, se questo sia ancora uno strumento opportuno per comunicare l'urgenza di agire per contenere i danni.
Sì, anche perché se è vero che l'organizzazione ha una certa autorevolezza, che l'idea dell'orologio è immediata nel rendere visibile un rischio spesso indefinito, è difficile anche da stimare, però è anche vero che la descrizione della catastrofe in termini di conto alla rovescia potrebbe accrescere la sensazione che la fine del mondo sia non soltanto imminente, ma inevitabile, no? E di conseguenza potrebbe a lungo andare indurre assuefazioni, indebolire l'efficacia dell'informazione, anziché rinnovarne l'urgenza o chiarirne la complessità. Del resto, se la Terra deve finire, finisce così in fretta, è per colpa nostra, non possiamo farci niente, non facciamo niente.
Che finale triste, Megnetti. Chiudiamo però con una cosa che ci ha fatto sorridere, forse perché ci siamo un pochino ritrovati. Voi ci prendete spesso in giro per le nostre scelte musicali, diciamo così, originali, no? Esatto, che si manifestano poi in tutto il loro decadente splendore nelle puntate speciali. Ti ricordi, Megnetti, le canzoni sui rifiuti,
quelle sui peli.
Ecco, gli scienziati del Bulletin si sono impegnati in una cosa simile, hanno creato una playlist su Spotify con una raccolta di brani che menzionano o che si sono ispirati al Doomsday Clock. Ci trovate Doomsday Clock degli Smashing Pumpkins, Two Minutes to Midnight degli Iron Maiden oppure Russian di Sting. Vi lasciamo la playlist in descrizione e lasciamo ad Andrea, che monta le nostre puntate, la scelta della canzone da mettere per chiudere questo blocco.
Lo scorso 24 gennaio al Giardino Botanico di Brooklyn a New York c'era uno spiccato odore di carne in decomposizione.
Aspetta, Vignetti, sembra l'inizio di una puntata di Indagini di Nazzi.
Ecco, allora, meglio chiarire subito che a impreziosire, diciamo, l'odore degli ambienti del giardino erano le infiorescenze, quindi un insieme di fiori, diciamola così, della pianta Amorphophallus gigas, uno dei fiori più grandi e puzzolenti che esistano in tutto il pianeta.
Pensa che una piantina era stata portata al giardino di New York dalla Malesia nel 2018. In questi anni la pianta è cresciuta, raggiungendo quasi 2 metri di altezza e poi dopo lunghissima attesa è fiorita.
La fioritura era attesa perché questo genere di piante, che sono chiamate informalmente, forse anche poco generosamente, piante carogna, producono l'infiorescenza molto di rado, con anni tra una fioritura e l'altra, quindi passa diverso tempo. Quando però succede, allora diciamo che se ne accorgono tutti, perché il loro pessimo odore attira coleotteri e altri insetti impollinatori che permettono poi quindi alla pianta di riprodursi, però nel compenso fanno anche un fiore che è molto grande.
L'odore è davvero terribile, come ha testimoniato una visitatrice del giardino botanico alla Associated Press, e ha detto, citiamo testualmente, puzzava come piedi, formaggio e carne putrefatta, aveva una puzza che era la peggiore combinazione possibile di tutti gli odori, è stato disgustoso.
Ecco,
ha aggiunto però bellissimo.
No, decisamente no, però come si dice in questo caso, ditelo con i fiori. Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata bella, ricca e densa. Adesso non ci resta che andare a provare a fare di nuovo la cacio e pepe,
sì,
in modo ancora più scientifico
oppure
di prima.
Oppure andare a comprare un Amorphophallus gigas da portare come omaggio a qualcuno.
In attesa della fioritura a tradimento.
Va bene, basta fare i balenghi. Vi ricordiamo che se volete potete scriverci a civuoleunascienza@ilpost.it. Potete anche regalare questa puntata schiacciando l'apposito tastino che trovate sull'app del Post, che ha il simbolo inaspettatamente di un regalo.
Esatto, chi l'avrebbe mai detto? Ringraziamo tutte le persone che si sono unite alle altre che erano già abbonate al Post. Benvenute e ben ritrovate, e con voi e tutti gli altri ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao.